credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. La puntata di oggi è tutta un po' musicale, perché anche se cominciamo la nostra puntata presentando un volume, questo volume già nel titolo rievoca appunto in qualche modo la musica. Il titolo infatti del libro è Egli canta ogni cosa. Ne è autore Don Giorna Lynch, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno, ciao, come stai?
Benissimo, grazie Giorna di essere in nostra compagnia naturalmente. Il sottotitolo del tuo volume, Improvvisazione libera su Dio, la musica, la scienza e l'amore, già dà in qualche modo anche il carattere della divisione un po' in capitoli che il libro ha, e che è una divisione che sembra quella di una sinfonia, perché infatti i titoli appunto dei capitoli sono termini musicali: allegro vivace, andante serioso, grave non troppo, cavatina, adagio molto espressivo, allegro, appassionato. Perché hai deciso di dividere appunto il volume con questi umori, con questi tempi, se vogliamo, proprio musicali?
Ma ci sono tanti motivi. Innanzitutto direi però che il sottotitolo vuole essere un po' ironico, perché un elenco di parole così, Dio, la musica, la scienza e l'amore, insomma un libro su tutto, in 120 pagine poi, quindi vuole essere un po' anche una battuta, perché anche se questi temi emergono, e l'intento del libro è anche di dare un ingresso, un inizio di una chiave di lettura per questi temi, è anche ovvio che non voglio esaurirli, quindi l'idea musicale della struttura del libro è per me un modo per suggerire che sono dei tempi, sì, un po' sinfonici, in cui c'è uno sviluppo, ma è anche circoscritto come sviluppo, non c'è tutto.
Il primo capitolo, è appunto quello dell'allegro vivace, si apre con il tema della fede, ma si apre con un capitolo preoccupante, perdere la fede, quindi uno non se l'aspetterebbe. Vuoi raccontarci un po' l'episodio appunto in questione?
Sì, ma appunto come scrivo qui, si tratta del mio ingresso nella maturità, cioè il momento in cui ho cominciato a porre sul serio e in prima persona le grandi domande circa il senso della vita, il senso del male e la possibilità di credere in Dio. E fino a quel momento che racconto in quel capitolo non avevo messo veramente in discussione queste cose, ma da quel momento in poi ogni momento della mia vita si è dovuto sviluppare sotto la luce e l'ombra anche della fede e del dubbio. Per cui mi sembrava necessario cominciare da lì per non fare propaganda, per essere onesto e dire semplicemente com'è andata nel mio caso.
Questo passaggio è stato legato ad una lettura importantissima naturalmente, Dostoevskij.
Sì, Dostoevskij, perché ho cominciato a leggere I fratelli Karamazov quando avevo 15 anni e la famosissima scena dove il fratello Ivan, l'ateo, parla al fratello novizio monaco Alyosha e gli spiega le ragioni del suo ateismo, o meglio il suo rifiuto di Dio, non propriamente ateismo, ma comunque un rispettoso rifiuto di Dio. Io non riuscivo a confutare la sua argomentazione, e allora mi sembrava che avesse ragione questo ateo. ma la serie di problemi che nascono da questa posizione hanno cominciato quindi a lavorare in me e quindi a diventare ricerca, a diventare domanda.
Mm-hmm. È stato importante poi l'incontro invece con diverse persone, diciamo, ma in particolare con i tuoi educatori, potrei dire così. Tu parli sì. In particolare di uno, un sacerdote di nome John.
No, non è un sacerdote John,
un
lui
professore,
era un
scusami,
professore.
Sì,
sì, sì, un professore. Sì, parlo di lui. Lui è stato, appunto, come dico di nuovo un po' ironicamente nel libro, era il primo cattolico buono e intelligente che avessi mai incontrato. Quindi attraverso di lui ho cominciato ad incontrare la Chiesa e pian piano, come penso nella vita di tanti e tanti cristiani, la bellezza intravista in lui è diventata convinzione in me.
Mm-hmm. Essendo, come probabilmente i nostri ascoltatori hanno intuito se non ti conoscono già, essendo americano ti capita spesso di volare, di fare appunto questi voli transatlantici.
Sì, abbastanza spesso, sì, sì.
In uno di questi voli ti sei trovato accanto una signora che appunto anche lei aveva una serie di dubbi e di problemi sulla fede.
Sì. Sì, sì, è stato una... ma io faccio sempre tanti incontri simpatici in aereo, simpatici o drammatici, è come un momento in cui le persone si sentono più liberi di essere se stesse, perché intanto non ci si vede quasi mai più. Comunque questa signora ha cominciato a parlare della Chiesa, vedendo il mio colletto bianco, e dei suoi problemi, e giudizi mutuati da Dan Brown, eccetera, eccetera. E a un certo punto abbiamo cominciato a parlare della fede, a parlare delle ragioni del mio sacerdozio e tutto il resto. E la conversazione poi è stata interrotta da una delle hostess che serviva il volo, che è venuta lì all'improvviso e vedendomi vestito da prete ha detto: ecco padre, ho visto che c'era un prete sul volo, magari potrebbe benedire questi rosari, e ha buttato una matassa di qualche decina di rosari appena acquistati a Roma sul tavolino davanti a me, e quindi davanti a questa signora che guardava abbastanza basita ho benedetto i rosari e
sì.
Mi ha colpito appunto come in quel momento c'era la mia fede, ma anche in atto, come una semplice realtà, non più soggetta a dubbio.
Mm-hmm. Parliamo di scienza, che è uno degli argomenti appunto che tratti nel volume, e tu cominci a parlarne con anche qui un'affermazione abbastanza sorprendente, cioè a Dio piace il jazz.
Sì.
In che senso?
Allora, in realtà a Dio piace il jazz era anche un primo tentativo di titolo per il libro, poi mi è sembrato non esattamente riassumere il senso del libro, quindi ho preferito il più sobrio Egli canta ogni cosa.
Sì.
Però cosa volevo dire? Innanzitutto il capitolo tratta il tema dell'evoluzione, e che mi sembra essere, in particolare nel mondo anglosassone da cui vengo, ma sempre più anche qui in Italia, una delle obiezioni principali contro l'idea di Dio creatore. E quando poi una persona comincia a dubitare della creazione, fa molta fatica a capire il nesso fra le cose, il nesso tra la propria vita e i propri sentimenti. Saranno poi semplicemente degli eventi chimici nel cervello, esiste poi l'amore, esiste la libertà. Ecco, penso che bisogna prendere di petto la questione dell'evoluzione e vedere bene che cosa sia e in che modo si rapporta con il tema della creazione. Allora, questo capitolo, A Dio piace il jazz, innanzitutto è un tentativo di valorizzare la verità che si vede in modo molto chiaro e molto bello nella storia del mondo raccontato dalla scienza evoluzionistica, e cioè che ci sono infinite variazioni, che le piante, gli animali, sono anche la storia geologica e così, dimostrano una varietà bellissima che si può descrivere anche semplicemente dicendo, come fanno gli scienziati evoluzionistici, che questa varietà nasce dall'adattamento all'ecosistema, e questo senz'altro non è una descrizione sbagliata. È un po' ristretta, è una spiegazione che tende a sminuire la bellezza e l'importanza di questa variazione, forse, no, per certe persone, ma non è sbagliata. Allora, ho cercato di partire da lì, dall'idea della variazione e della singolarità anche, e mi sembrava che un esempio di questo tipo di variazione è proprio la musica jazz, dove il musicista fa ogni volta una cosa nuova, ogni volta è un avvenimento che non è mai esistito prima e probabilmente non si ripeterà mai più nello stesso modo, che non ha una partitura, come la storia del mondo, non dimostra proprio una partitura, come se la libertà non esistesse, dimostra invece tante casualità, l'incontro di tanti elementi che genera la storia degli esseri viventi della nostra terra. Mm-hmm. Quindi mi sembrava un modo simpatico, ma anche veritiero, per descrivere ciò che sembra essere il modo di agire di Dio creatore.
Mm-hmm. Ad un certo punto nel libro tu parli anche affronti il problema della morte, no? Nel capitolo Nichilismo del cuore.
Sì.
Perché appunto questa finitezza della vita sembra, come dire, togliere ragione alla speranza, forse?
Non so se lo direi così, perché cioè sembra, sì, è corretto.
Sembra, sì, 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 sì.
Che la finitezza della vita mette in scacco tutte le soluzioni penultime, le soluzioni che sono semplicemente dei surrogati di soluzione. E quindi in quel capitolo parlo non solo della morte, ma anche di tanti, suggerisco insomma tante delle strade con cui fuggiamo la morte, come le droghe, come i rapporti sessuali che non sono vissuti dentro all'amore, come insomma tanti modi di scappare dalla realtà per dimenticare il fatto che siamo finiti. Però questo è un preludio a ben altro, insomma, non è la fine.
Certo, perché qual è la risposta a questo che sembra come un destino di nulla, un destino di sofferenza?
Ma innanzitutto, appunto, non solo quel capitolo, ma anche tutta quella sezione si concentra attorno alle domande impossibili, al bisogno di una vita che va oltre alla morte, del bisogno di una risposta all'inevitabile crollo delle amicizie e dei rapporti, il bisogno di un riscatto, insomma, il bisogno di una rinascita. E qual è la risposta? Evidentemente la risposta è Cristo crocifisso e risorto, ma per arrivare a dire questa risposta in un modo che possa essere sentita e convincente, ho pensato che fosse più utile fare qualche passo in più attraverso l'amore, attraverso l'esperienza della fedeltà, per arrivare poi all'esperienza della Chiesa, l'esperienza della comunione, la liturgia, la preghiera, fino a vedere come in filigrana l'unità di tutta la storia di Dio con il mondo.
Parliamo adesso invece l'altro argomento di cui appunto tratti, cioè l'amore. Ad un certo punto tu parli della verginità, anche qui a proposito della verginità intanto spezzi appunto dei pregiudizi che possono esserci appunto nei confronti della verginità, ma la spieghi in una maniera bellissima proprio con un esempio ancora una volta musicale. Infatti quel capitolo si chiama Bach e la verginità e ti riferisci proprio ad una lezione di pianoforte.
Sì. È un momento, uno di quei momenti nella vita che sono illuminati da una luce particolare, che non sembrano stagliarsi contro lo sfondo dei momenti normali. Questo momento in cui un insegnante di pianoforte mi ha detto, ascoltandomi suonare, mi ha detto: tu suoni cercando un sentimento, ma se tu invece di suonare così cercassi di servire questa musica, lasciala essere se stessa e vedrai che è molto più bella così. E mi ha colpito tantissimo, perché non è altro che ciò che io dico e che ho sentito tante tante volte dire attorno al tema della verginità. E allora, un po' come da un'altra angolatura, un altro punto di vista, mi ha illuminato quello che è l'esperienza oso dire, più bella della vita, e cioè l'esperienza di essere amato gratuitamente e di amare gratuitamente.
Sì, tu la definisci il possesso nel distacco, che mi sembra appunto una...
Sì, una frase di Luigi Giussani questa, che, sì, che mi pare essere geniale nella sua breve incisività.
Sì.
Appunto, che la verginità non è in prima battuta la rinuncia a qualcosa, ma è la forma di un'affermazione senza limite, la forma di un'affermazione senza possessività, senza egoismo, e questa affermazione è addirittura un possesso, perché io possiedo di più quella musica quando la suono con rispetto che quando la suono con prepotenza.
Tu chiudi il libro parlando di una condivisione che Dio ha cercato in tutti i modi, veramente con l'uomo, rendendo poi la sua croce la strada per la salvezza e facendo sì che nessuna cosa, neanche la più dolorosa, la più piccola, fosse inutile.
Sì, appunto, il libro si inserisce nel contesto dell'anno della fede. Il mio desiderio è di aiutare le persone che la leggono a vivere la fede, a scoprire la bellezza della fede. E quindi bisognava arrivare fino a questo punto. È molto rapido, è un capoverso in cui parlo della croce, quindi non ha la possibilità di essere esauriente, ma volevo almeno far intuire che il fatto stesso che Dio ha condiviso tutto della vita umana, fino alla croce, fino alla morte, come di riflesso ha reso tutto della vita umana divino, tutto bello, tutto utile, tutto significativo, fino anche alla morte.
Non c'è niente in cui lui non c'entri in qualche modo. Come dice appunto il titolo del tuo volume, egli canta ogni cosa.
Esatto, esatto. Sì, appunto, poi il titolo è un riferimento al tema metafisico della creazione continua, no? Ma dire creazione continua rischia di essere un po' polveroso come tema, però è esattamente questo, è il fatto che non c'è nulla che c'è e basta, tutto è cantato da Dio.
Io ti ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia e ringraziamo quindi Don Jonah Lynch, autore del volume Egli canta ogni cosa, edito da Lindau. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a te.
E continuiamo a parlare di musica e lo facciamo per presentare un concerto che si terrà proprio questa sera presso la Sala Baldini in Piazza Campitelli numero 9 qui a Roma alle ore 19. Il Coro Internazionale dell'Amicizia, diretto dal maestro Ken Minowa con al pianoforte Megumi Kobayashi, eseguirà delle musiche tradizionali giapponesi. Ne parliamo con la signora Anita Fuscello e con il signore Zoe Jin, che sono curatori dell'evento. Buongiorno, benvenuti. Konnichiwa.
Konnichiwa. Buongiorno.
Dunque, signora Fuscello, intanto il Coro Internazionale dell'Amicizia mi sembra un nome molto bello. Dove nasce e da chi è composto?
E nasce in Giappone ed è composto da 25 persone che cantano per diletto, sono degli appassionati di musica, e quest'anno hanno deciso di venire in Italia e noi siamo i curatori di questo concerto che si terrà a Sala Baldini, e il tema, il repertorio di questo concerto è la natura, il messaggio che questo coro vuole dare in Italia qui a noi è che la natura, nonostante sia anche violenta, nella mente ancora vivo il ricordo del disastroso sisma dell'11 marzo del 2011, ma nonostante questo la natura è fonte di vita, di energia, e il Giappone è un paese che ama la natura, e nonostante in qualche situazione sia stata, diciamo, matrigna, è comunque la fonte di vita e di energia, di armonia.
Ed è anche la fonte di ispirazione spesso, appunto, per la musica, per l'arte in generale, credo.
Certamente, ed è questo il messaggio che si propone il Coro Internazionale dell'Amicizia, e particolarmente in questo concerto, in quanto il repertorio è composto di brani che hanno come tema e principalmente quello di rappresentare e di trasmettere il messaggio e il grande amore per la natura, sì, insomma.
L'amore che si traduce anche in un estremo rispetto per la natura, perché,
certamente,
e noi dovremmo tanto imparare da questo,
certo. Infatti,
come italiani possiamo dirlo.
Il rispetto della natura è al primo posto, insomma. Mm.
Leggevo addirittura, forse me lo potrà confermare il signor Ezo Egin, che anche quando c'è un cantiere, la prima cosa che si fa quando si deve appunto in qualche modo intervenire sulla natura, sul luogo naturale, è chiedere scusa alla natura per il disturbo che si arrecherà al luogo, alla natura stessa.
È vero.
Dunque, dicevamo, torniamo appunto al concerto di questa sera. I temi dei brani musicali che saranno eseguiti questa sera, quali sono?
E sempre rimanendo in un contesto di onorare la natura, anche dai titoli dei testi che saranno eseguiti, che poi saranno esposti in italiano per chi volesse poi avere più dettagli, può leggere addirittura anche le traduzioni dei testi che saranno eseguiti. Ovviamente saranno eseguiti in giapponese, però per chi desidera capire un po' di cosa si parla può aiutarsi dal programma,
certo,
che sarà distribuito all'ingresso. Anche i titoli danno già diciamo, un'indicazione di quello che saranno i temi della natura. Abbiamo il Sunayama, montagna di sabbia, e poi ancora abbiamo Chiaro di luna indistinto, le foglie rosse dell'autunno, e poi ancora in una parte seconda sui fiori.
Il concerto è accompagnato anche da una mostra molto particolare dell'artista Oshino Tomihiro.
Sì. Nella sala Baldini saranno esposte le opere di questo artista molto singolare che si chiama Oshino Tomihiro, e le sue opere ci commuoveranno pensando a come sono state eseguite. Purtroppo il signor Oshino, in seguito ad un gravissimo incidente, ha perso la facoltà dell'utilizzo sia delle braccia che delle gambe, per cui dopo un primo periodo di grande sconforto ha ritrovato la voglia di vivere osservando la natura con l'aiuto dell'amore dei suoi cari, e ha incominciato a dipingere con la bocca e il pennello.
Leggevo nella biografia del pittore Oshino Tomihiro che appunto questa tragica esperienza in ospedale però ha provocato in lui un cambiamento, addirittura si è battezzato, è diventato cristiano. Come è accaduto questo?
Lui stesso disse che lui prima pensava che viveva da sola, con sua forza. Invece in realtà no. Lui in ospedale ha incontrato tanta gente che lo amavano. Quindi proprio lui in ospedale è stato battezzato. E poi comincia a continuare di esprimere sua impressione verso la forza della natura e la forza dell'amore dell'umanità.
E dunque invitiamo i nostri ascoltatori, sia il pubblico italiano sia il pubblico giapponese, a seguire questo concerto, e dal momento che abbiamo appunto il signor Ezo Egin qui, vorrei chiedere a lui di invitare i nostri ascoltatori giapponesi a questo concerto.
E zehi kono kikai ni desu ne, italiano minasama ni mo nihon no utsukushisa e nihon no desu ne, shizen sore kara ningen koro ai suru kimochi o kanjite itadakereba to omoimasu node zehi kono kaijou no hou ni ashi o hakobi kudasai.
E invitiamo invece i nostri ascoltatori italiani, allora ricordiamo questo concerto questa sera alle ore 19 in Sala Baldini in Piazza Campitelli numero 9, il Coro Internazionale dell'Amicizia diretto dal maestro Ken Minowa, al pianoforte Megumi Kobayashi, l'ingresso è libero. Io ringrazio i miei ospiti, la signora Anita Fuscello e il signor Ezo Egin, di essere stati in nostra compagnia. Grazie.
Grazie a lei.
Doma, arigato gozaimashita.
Vi aspettiamo.
Grazie ai miei ospiti per essere stati con me, vi ricordo naturalmente che l'appuntamento con Punto e Capo è tra una settimana.